la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, lunedì 24 novembre, un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Iniziamo la settimana informativa e c'è un'allerta con codice giallo per rischio idrogeologico idraulico su tutta la Toscana, dunque due motivi per dare subito la linea a Roberto Vallorani dall'AMMA per l'evoluzione meteorologica di queste ore. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben trovato a voi.
Allora, come andrà la giornata in questa nuova perturbazione che interessa la Toscana?
Sì, giornata grigia, perturbata, con piogge che interesseranno praticamente tutto il territorio regionale. Piogge sembrano un po' più abbondanti e diffuse sul nord-ovest e costa settentrionale, comunque interesseranno anche il resto della regione per gran parte della giornata di oggi. Una perturbazione accompagnata da aria umida ma anche decisamente più mite rispetto a quella dei giorni scorsi, quindi torna a piovere anche a quote alte, a quote di montagna, quindi diciamo nei bacini ricaderà anche un po' della neve che fonderà per effetto della pioggia nella giornata di oggi, quindi allerta idrogeologica idraulica per tutta la giornata e per tutto il territorio regionale. Domani andrà meglio. Caleranno leggermente le temperature, tornerà un po' di neve in montagna oltre 1500 metri, però come nevicate sembrano piuttosto modeste, variabilità con qualche rovescio ancora a mattinata, poi ulteriore miglioramento nel pomeriggio.
Grazie per il momento a Vallorani, grazie all'AMMA, una breve pausa e poi torniamo in newsline.
Il Comune di Firenze presenta il Festival dei Diritti. Mostre, conferenze ed eventi per sensibilizzare tutte e tutti sui diritti, contro le discriminazioni e la violenza di genere. Fra le tante iniziative, per A Passo di Donna, il 22 novembre, camminata contro la violenza dai 5 quartieri a Piazza della Signoria, con alle 12 il flash mob con 100 donne vestite di rosso. Martedì 25 alle 18.30 al Dipartimento di Matematica e Informatica Unifi, l'Associazione Donne Ganze presenta Una Donna Sola, di Franca Rame e Dario Fo. Le iniziative sono tantissime. Informati su portalegiovani.comune.fi.it.
Flux, flussi di musica creativa. Al Parco di Firenze 10 concerti per esplorare le nuove frontiere del jazz contemporaneo. Venerdì 28 novembre alle 21 la sassofonista e cantante Maria Grand con la pianista Maya Keren. Sabato 29 alle 21 il sassofonista e compositore Dan Kinzelman presenta il suo progetto Unfall. Domenica 30 alle 19 il quartetto franco-italiano Wave 4 e alle 21 Cronosisma, progetto di Marco Ferri Ciommei. Info Toscana, produzione musica.it.
Contro la violenza maschile sulle donne, seconda edizione di Zero T Festival, dal 13 novembre al 13 dicembre a Firenze alla Casa delle Donne. Il 13 novembre vieni anche tu a firmare il patto di alleanza con la casa. Info e programma completo su casadelledonnefirenze.it.
Progetto finanziato da ActionAid International Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento per Nora Against GBV.
Contro Radio.
Allora, noi in questo momento come familiari delle vittime stiamo incontrando i periti e analizzando proprio le conclusioni della commissione. Credo che per la prima volta in questo paese una commissione di inchiesta porti a ricostruire la verità storica di un evento, e questo è un fatto importantissimo che non possiamo dimenticare. Noi per 27 anni abbiamo detto che volevamo la verità su questa vicenda, la commissione ci ha dato la verità storica dicendo che non sono morti tutti e subito, che ci sono responsabilità dei soccorsi, che ci sono responsabilità degli armatori, sia della Navarma, che era la compagnia proprietaria del traghetto, sia della SNAM, che era la petroliera che è stata collisa dal traghetto. Noi domani ci incontreremo con tutte le amministrazioni, eccetera, e anche con i membri della commissione, e diremo una cosa: diremo che finalmente è stata stabilita la verità storica, ora vogliamo che la giustizia faccia il suo corso. Gli errori fatti dalla magistratura nei processi devono essere sanati. Ci sono dei responsabili ed è giusto che anche dopo 27 anni queste responsabilità vengano accertate e punite.
Cosa rimane, Rispoli, dopo 27 anni, al di là dell'impegno incredibile che voi avete sempre profuso, encomiabile, non solamente per Livorno, ma diremmo per la democrazia stessa del nostro paese, e al di là delle vicende familiari, cosa rimane di cui dopo 27 anni?
Rimane la forte voglia di mantenere la memoria, perché attraverso la memoria i nostri familiari continuano a vivere. Noi vogliamo, per un impegno che ci siamo presi, io personalmente, ricostruire questa verità, perché mia sorella aveva 29 anni ed è giusto che chi ha fatto sì che bruciasse in quel traghetto paghi.
Sono le 8:10, siamo in Newsline su Controradio, vi abbiamo voluto proporre in apertura di trasmissione un ricordo, un omaggio, un tributo a Loris Rispoli, che ci ha lasciato questo fine settimana, riferimento anche attraverso questi microfoni negli ultimi 30 anni del comitato Moby Prince 140, vero e proprio simbolo della lotta dei familiari delle 140 vittime della tragedia del traghetto che si incendiò il 10 aprile 1921 dopo una collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno. Ieri, attestati di cordoglio dal mondo politico istituzionale, le associazioni dei familiari delle vittime, con la sua morte perdiamo un fratello e un vero combattente che ci ha insegnato come si lotta per la verità e la giustizia, a dirlo i presidenti delle associazioni dei familiari delle vittime del Moby Prince, intervista realizzata, avete sentito, no? Nel 2018, a 27 anni dalla tragedia, giustizia storica, ma si cerca ancora la giustizia istituzionale delle responsabilità che hanno portato a quella collisione, a quelle 140 vittime a 34 anni di distanza. Dunque non dobbiamo dimenticare l'impegno e il messaggio che Loris Rispoli ci ha lasciato, e dalle 10 di oggi il feretro sarà esposto alla sala del commiato dei cimiteri comunali di Livorno e l'esercito che si terranno domani a partire dalle 9:30. 8:12, cambiamo argomento e vi diamo aggiornamenti da Prato sull'assemblea pubblica che si è svolta ieri rispetto al tavolo di filiera, al quarto tavolo dell'avvertenza L'Alba, che si sta muovendo in una direzione auspicata dai Sudcobas, promotori della mobilitazione con i lavoratori dell'Alba e non solo. Siamo in collegamento con Giorgio Bernardini, ben trovato Giorgio. Giorgio, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno. Come dicevi, insomma, un momento particolare per il distretto pratese, per tanti motivi. Questa vertenza sindacale del Sudcobas all'Alba, lo ricorderete, quella ditta alle porte di Montemurlo dove alcuni operai furono picchiati, probabilmente anche da alcuni componenti della proprietà della ditta la scorsa estate. Ecco, quegli operai sono 18 e sono senza stipendio da quel tempo, quindi da agosto scorso. Dunque si cerca di trovare una soluzione, ma perché è singolare e simbolica? Anche perché finalmente verrebbe da dire i Sudcobas sono riusciti in questa vertenza a coinvolgere per la prima volta i committenti primari, diciamo, quindi anche le GRIF hanno partecipato giovedì scorso alla riunione che si è svolta in provincia, che era il quarto incontro sulla vertenza Alba, e per la prima volta gli orizzonti sono positivi, perché sarebbe stato individuato come abbiamo raccontato, un'azienda in realtà da fuori di questa regione, però è pronta ad installarsi anche a Prato con un suo ramo per fornire appunto servizi ai committenti e reintegrare tutti i lavoratori, che sarebbe la vera finalità. Ebbene, ieri c'è stata questa assemblea a cui facevi riferimento, ieri pomeriggio in via San Jacopo in centro a Prato, nella sede di Sudcobas, nella quale è stata collettivizzata anche questa soluzione. Si è parlato anche di quali sono tutti quelli che volevano partecipare, c'erano semplici cittadini curiosi, ma anche alcuni esponenti di partiti politici, quali saranno appunto gli altri problemi all'orizzonte, posto che il problema non è completamente risolto e abbiamo già una data nel quale potrebbe trovare una soluzione finale, e potrebbe essere venerdì 12 dicembre, quando è fissato il prossimo tavolo, il quinto, forse quello decisivo. Alla riunione di giovedì scorso, come dicevo, hanno partecipato anche i brand, non tutti, Tessilform probabilmente, quindi Patrizia Pepe, per un disguido si dice tecnico, non ha partecipato, ma ha dato la sua disponibilità. Però per esempio c'era Dixie, insomma tutti i nomi di brand che abbiamo imparato a conoscere anche per il fatto che i Sudcobas sono andati nei loro negozi di Firenze, di Prato, per manifestare anche pacificamente e per cercare di sensibilizzarli a questo tavolo.
Grazie Giorgio Bernardini per questa fotografia in evoluzione. Abbiamo detto quanto importante sarà il prossimo appuntamento, quello di 12 del metà dicembre. Ci riaggiorneremo su questo. Grazie Giorgio, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just a...
Susan Vega ci accompagna, buttiamola in politica, l'ottava puntata della nostra rubrica, naturalmente con Tommaso Ciuffoletti. Ben trovato Tommaso, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno.
Noi ci prendiamo tutto il tempo per riflettere sugli eventi che di cronaca in cronaca politica poi sedimentano, ancora diciamo non del tutto, ma la giunta è fatta, le deleghe assegnate, a questo punto possiamo tirare anche un po' di conclusioni e interpretazioni. Sulla stampa nei giorni scorsi si parlava di deleghe spezzettate per accontentare tutti e dall'altro lato di una giunta da super presidente rispetto anche alle deleghe che si è tenuto Gianni, ma naturalmente ha fatto notizia anche il nuovo assessorato alla felicità in capo all'assessore alla cultura Manetti. Allora dacci qualche tua interpretazione di questa nuova squadra del Gianni Bis.
Allora sì, sullo spezzettamento sono piuttosto d'accordo. Ti faccio un esempio apparentemente molto piccolo, che però per me è significativo, perché appunto facendo parte di una cooperativa di comunità, queste sono delle entità che grazie a Dio e grazie alla lungimiranza, non a Dio, di alcuni dirigenti della regione, proprio la regione toscana ha avviato ormai tanti anni fa come sperimentazione, ma poi visto il successo ha dato corso a questa forma di, come dire, associazione per dare vita o mantenerla in contesti dove piccoli paesi periferici, dove non è facile. Una cooperativa come la nostra di San Giovanni delle Contee ha creato un'osteria che dà da lavorare a circa 13 persone. Vederla messa, senza, non è una questione personale, però sotto le responsabilità della vicepresidente di OP, che ha insieme pace, cooperazione internazionale, vicende che non sono attinenti col fatto che 13 famiglie ricevono uno stipendio e che quindi molto più coerentemente vedresti quel tipo di delega, di responsabilità fine a cose come le attività produttive, l'artigianato, ecco, è un piccolissimo, no, aspetto, ma neanche così banale, visto che riguarda appunto una vicenda che pure la regione aveva gestito con successo. Confido che continuerà a farla, ho la massima fiducia, come si conviene in questi casi. Mi permetto di segnalare che forse, ecco, questo è un esempio di quelli che magari non trova spazio nei commenti dei giornali, però personalmente lo ritengo appunto significativo di come a volte dover spezzettare un po' troppo, dover stare dietro a logiche che non sono proprio quelle della pertinenza dell'argomento con, e quindi della delega, con anche quelle che spettano in capo all'assessore o in questo caso al vicepresidente di riferimento, beh, insomma, alla fine non è proprio il massimo. Ecco,
ecco, secondo te quali sono le deleghe più coerenti in capo, insomma, ai percorsi fatti dai neo assessori o riconfermati in funzioni magari diverse, e quanto poco ha contato la rappresentatività e il sostegno dal territorio, che poi è un po' la polemica che sta montando da Empoli a Livorno, a Prato, a Pisa?
Allora, guarda, io trovo per esempio non sbagliato che una delega, per esempio, come l'agricoltura sia stata messa all'interno. Sai, l'agricoltura tu puoi gestirla in modi anche lì più o meno affini, ma differenti, ovvero da un lato privilegiarne l'aspetto imprenditoriale, dall'altro puoi privilegiarne l'aspetto di relazione col territorio, perché le aziende agricole hanno appunto anche questa imprinting molto peculiare di avere un rapporto diretto con la gestione del territorio, dell'ambiente, quindi, come dire, sta un po' in una zona di confine tra queste due possibili mondi. L'averlo assegnato alla delega alle attività produttive, secondo me, quindi rientra sotto le deleghe assegnate a Maras, ha un senso, in questo caso qui per esempio poi tutto è opinabile, come si può ben capire, però risponde ad una logica che trovo, ecco. Quindi in quel caso lì, per fare un esempio invece che trovo ragionevole, no? È una scelta, come sempre quando si fa una scelta qualcuno la troverà più o meno opportuna, qualcun altro un po' meno, però è una scelta che ha una ratio e che ha una logica. L'altra, per esempio, fatico a coglierla, se non nell'idea che le cooperative di comunità siano un po' uno specchietto per farsi belli, e non è così, perché ribadisco, ci sono stipendi, ci sono persone e famiglie che vivono di questo. Rispetto invece al peso di rappresentanza dei territori, ma già lo avevamo visto nella composizione dei nomi della giunta prima ancora che dell'assegnazione delle deleghe, secondo me lì oggettivamente c'è stato un po' di carenza d'attenzione al dato del territorio. Poi dopo avete Fossi, potrete chiederlo anche a lui, però per esempio appunto già allora nella volontà di stare attenti anche a chi avesse a subentrare in consiglio rispetto a certe nomine che fossero andate a comporre la giunta, c'è stata proprio una precisa volontà, ma questa non è cosa nuova per le, come dire, la strategia, la tattica politica di Fossi, di privilegiare il partito rispetto ad altri tipi di considerazione.
Ti prendo un minuto, poi torneremo a una valutazione complessiva rispetto a come ne esce Giani e il Partito Democratico, ma davvero non posso non farti commentare due note di questa cronaca politica delle scorse ore, ovvero una è una questione proprio di spazi. La vicepresidente Mia Diop non sarà accanto al presidente Giani in Palazzo Strozzi Sacrati come era per Saccardi, ma andrà in Piazza dell'Unità, perché negli uffici della ex vicepresidente Saccardi siederà Cristina Manetti, che già si dice sta pensando al restyling degli uffici. E poi c'è stato un evento di Stefano Ricci nel Salone dei 500 presentato da Licia Colò, che ha fatto una gaffe, diciamo, ha salutato dal palco la sindaca Eugenia Giani, e questo insomma ha acceso dei sorrisi anche nella stessa Funaro. Però insomma sono sogni che lo stesso presidente, sappiamo, coltiva da tempo.
In effetti, guarda, quella di Licia Colò è stata una di quelle, fosse stato qualcun altro avresti potuto sostenere si trattasse di chiaramente un lapsus freudiano. Diciamo che nel caso di Licia Colò non credo ci sia stata questa malizia, in altri casi l'avrei potuto considerare esattamente come, o comunque questa l'hanno imbeccata per fare sta gaffe, che è a suo modo geniale, perché appunto rivolgersi alla sindaca Eugenia Giani sarebbe è poesia già di per sé. Per me questo vale più di 100 editoriali sul futuro di questa città. L'altro aspetto della dislocazione di dove saranno, appunto, dove sarà l'assessora Manetti, che ha preso in carico l'ex ufficio la vicepresidente Saccardi invece di OP è stata mandata in Piazza dell'Unità d'Italia. In realtà, ecco, anche questa cosa un giorno andrà fatta un check di tutte le sedi della regione, il loro utilizzo, l'utilizzo di riscaldamenti, visto che siamo in stagione e di sistemi di raffreddamento. Io, per avere lavorato in quelle stanze, ricordo con grande dolore, se penso all'aspetto della sostenibilità, intanto queste sedi erano tante, spesso e volentieri deserte, come arrivava il periodo che si iniziavano anche solo ad annusare delle feste, fossero quelle natalizie o quelle invece delle ferie estive. Nonostante il semi abbandono in cui versavano questi uffici, il riscaldamento o l'aria condizionata erano sempre a palla. Ovunque saranno dislocati, sarebbe opportuno che si facesse caso anche a questi aspetti, oltre ad avere un censimento del patrimonio immobiliare della regione per capire che utilizzo se ne fa e se ne fa un utilizzo consono. Questo la metto come nota a margine, ma non troppo.
Condividono, il nostro pubblico manda messaggi di, insomma, concorda con queste osservazioni. Allora, siamo in conclusione, un consiglio non richiesto per il segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi, te lo chiedo, che arriverà nei nostri studi tra poco. Settimana particolarmente intensa, dicevamo, sia dal punto di vista degli esiti elettorali delle tre regioni ancora al voto, che definiranno e delineeranno poi il quadro di equilibri interni di coalizione verso le politiche, ma anche di confronti interni. Oggi c'è la convocazione da parte di Fossi, di Furfaro, Biagioli e Biffoni, ci sono richieste che spingono e anche malcontenti dai territori. Da dove deve ripartire il PD in Toscana? A fronte del fatto che comunque Fossi, lo sappiamo, ci dirà che ha raggiunto il 35% dei consensi, quindi è in salute e via via.
Giustissima notazione, Chiara. Senti, a Fossi facciamo una piccolissima premessa anche per gli ascoltatori, dei tanti politici che ogni tanto, quando diciamo qualcosa che non è esattamente lodevole nei loro confronti o può suonare come una piccola critica, a volte si risentono e, come dire, mandano messaggini tra, diciamo, perché l'atteggiamento viene definito passivo-aggressivo. Fossi in realtà, diciamo, almeno tra quelli che invece sembra più divertirsi di certe battute, non è uno di quelli che se la prende, o se se la prende lo maschera molto bene, ma mi sembra che non sia tra quelli. Tuttavia, una nota, credo, visto che si parla di consiglio, che mi sento sempre di ribadire ad uno che si è formato in un contesto politico in cui il partito ha sempre avuto un ruolo predominante, no? Rispetto a volte anche alle istituzioni, poi perché godeva di un ampio e consolidato consenso in grado di rappresentare per se stesso ampie porzioni della società. Però poi le istituzioni sono un'altra cosa, perché al momento in cui tu smetti di avere un ruolo politico, ora Fossi ha quel ruolo politico lì, ma deve, in qualità di segretario, secondo me, se posso dare un consiglio, mostrare più attenzione per le istituzioni, proprio anche in considerazione di quelle vicende di cui prima, rispetto per esempio all'assegnazione delle deleghe, rispetto alla gestione anche di quello che è poi la ricaduta sull'istituzione, di equilibri che sono tutti politici, ma che poi impattano istituzioni che decidono e governano grandi parti della vita dei cittadini. Avere più attenzione a quelle, non solo al partito.
Allora, abbiamo un minuto, io ne approfitto perché mi sono dimenticata di chiederti cosa ne pensi di Alessandra Nardini, di come si è mossa, insomma, di potenza per ottenere comunque quello che voleva, se non esattamente le deleghe della legislatura passata, insomma si è temuto e soprattutto ha inciso anche in un ritardo di annuncio dell'assegnazione.
Sì, mi pare tuttavia che le abbia portate a casa almeno le più significative, se non tutte al completo, perché poi appunto l'elenco è sempre piuttosto articolato, no? Quando vai a vedere ufficialmente quelle che sono tutta la nomenclatura delle deleghe di riferimento per ciascun assessore. Io ho guardato un po' quelle d'assunto giornalistico e appunto avevo visto di questa sua, come dire, del suo puntare i piedi, ma del resto è anche giusto, voglio dire, a un certo punto è forte di un consenso ottenuto da preferenze date dai cittadini elettori, aveva un'esperienza che intendeva continuare. Io credo che in certi casi, ecco, più che l'essere donna da sbandierare come bandierina, a volte con un po' troppa enfasi da parte dei partiti, dimostrare che anche in queste cose si ha la forza di puntare i piedi, il carattere per farlo, secondo me è, anche al netto della vicenda in sé, un ottimo spot per chi, come dire, vuole fare politica e lo fa anche con la grinta necessaria. Spero non solo per l'ottenimento delle deleghe, ma anche per farle fruttare pro domo dei cittadini, ecco.
8:29 minuti, allora prossima settimana valuteremo anche gli esiti delle regionali tuttora in corso in Veneto, Puglia e Campania, vedremo la giunta alla messa all'opera davvero adesso, insomma si tratta davvero di andare sui territori così come annunciato da Gianni e non solo, grazie Tommaso Ciuffoletti, a lunedì.
Grazie a te Chiara, buona giornata.
Giusto un flash per ricordarvi prima di Popolare Network che subito dopo il GR di Milano sarà nei nostri studi con Raffaele Palumbo, il segretario regionale del Partito Democratico. Emiliano Fossi, rimanete con noi.
Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. A Ginevra continuano anche oggi i negoziati sul piano di pace per l'Ucraina. Al termine della prima giornata, ieri le delegazioni di Kiev e Washington si sono detti ottimisti, hanno detto di ritenere prioritarie la sovranità e la sicurezza del paese. Di fronte alle proteste ucraine e europee, l'amministrazione statunitense infatti ha aperto a modifiche al suo piano in 28 punti. Il segretario di Stato statunitense Rubio ha detto che la nuova proposta verrà poi sottoposta alla Russia. Oggi il presidente turco Erdogan dovrebbe avere un colloquio telefonico con Putin proprio per parlare del piano per l'Ucraina. Gli attacchi aerei intanto continuano. Nella notte un raid russo su Kharkiv ha causato 4 morti, 2 vittime anche nella regione di Dnipro, diversi feriti in quella di Nikopol.
Striscia di Gaza, sono almeno 2 le vittime accertate dall'alba di oggi. Dopo gli ultimi raid israeliani, gran parte dei bombardamenti resta all'interno della linea gialla che delimita il territorio sotto controllo militare. A Gaza City però i soldati avrebbero aperto il fuoco sulle case. L'esercito intanto ha annunciato che da oggi inizierà nuove operazioni militari in Cisgiordania, in quella che il governo identifica come Galilea occidentale. Si riaccende anche il fronte con il Libano, dopo i raid aerei che ieri hanno causato 5 morti nella capitale Beirut, tra cui un alto comandante di Hezbollah. I vertici del gruppo sarebbero pensando di rispondere al fuoco.
In Italia oggi urne aperte per le regionali fino alle 15, quando inizierà lo scrutinio. Ieri sera alle 23 l'affluenza era in netto calo, dai 7 punti della Campania ai 12 del Veneto, passando per i 10 della Puglia. La vittoria della destra in Veneto e quelle del centro-sinistra in Campania e Puglia sembrano scontate, ma è da capire con quali margini di vantaggio e con quali risultati dentro le coalizioni. In Veneto, per esempio, si aspetta di vedere chi andrà meglio fra Lega e Fratelli d'Italia e quante preferenze otterrà il presidente uscente Zaia, che non ha potuto ricandidarsi come avrebbe voluto, ma è capolista del suo partito.
A Milano nel pomeriggio ci sarà una manifestazione nel quartiere Corvetto ad un anno dalla morte di Rami El Gamel, il ragazzo di 19 anni che andò a schiantarsi insieme ad un amico dopo un inseguimento dei carabinieri. Il processo sulla vicenda non è ancora iniziato e nella mobilitazione di oggi si tornerà a chiedere giustizia sulla scia delle forti proteste di piazza che ci furono dopo la morte del ragazzo.
Il Belgio si prepara da oggi a affrontare 3 giorni di sciopero indetti dai sindacati per protestare contro i tagli alla spesa proposti dal governo, le modifiche alla legge sul lavoro. Il governo fiammingo, guidato dal primo ministro conservatore Bart De Wever, ha lanciato una politica di austerità per ridurre il debito pubblico duramente contestata dai lavoratori. Treni e trasporti pubblici iniziano lo sciopero oggi, domani si uniscono servizi pubblici come scuole, asili nido, ospedali. Per mercoledì è stato indetto uno sciopero generale che coprirà quindi tutte le categorie, compresi gli aeroporti.
In Pakistan l'attacco a Peshawar ha causato anche 5 feriti, di cui 3 civili. Questa mattina uomini armati hanno assaltato il quartier generale della città. Una volta entrati nella struttura, almeno uno degli aggressori si sarebbe fatto esplodere. Tra le vittime, almeno 3 membri del personale di sicurezza. Le autorità hanno dichiarato che 2 degli attentatori sono stati neutralizzati, ma non hanno precisato cosa sia successo loro. Sono in corso le indagini per cercare eventuali complici. Nessun gruppo ha ancora rivendicato la responsabilità dell'attacco.
La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi intorno. Toscana Info. Pronto? Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, code verso Firenze tra Pistoia e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Qualche problema in Fipili per incidente, 2 km di coda verso Firenze tra Empoli Ovest ed Empoli Est per traffico, rallentamenti tra Ginestra e Firenze Scandicci, rallentamenti anche verso Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est e code in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze Livorno, in uscita a Santa Croce provenendo da Firenze. Siamo a traffico ferroviario per guasto ad un passaggio a livello nella stazione di Altopascio, i treni sulla Firenze Lucca potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Stessa situazione per un guasto a un passaggio a livello nella stazione di Rigoli, in questo caso i treni interessati sono quelli sulla linea Pisa Lucca. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Arbit, il festival dedicato alle musiche del mondo. Giovedì 27 al Teatro Brillante Lippi, l'irresistibile vitalità della musica balcanica con il concerto dei Nubras Ensemble insieme ai Masters of Bulgarian Folklore. Venerdì 28 al Cinema Astra, Monsieur Aznavour, il biopic sulla straordinaria storia di Charles Aznavour, mito della canzone francese. Sabato 29 al Progresso, il calore e l'energia delle musiche popolari del sud con i 7 musicisti dei Populalma in concerto. Domenica 30 al Teatro Brillante Lippi, 9 percussionisti e ballerini dall'Africa per il gran finale di Arbit. Niyama Ni Maskan, lo spirito delle maschere, le musiche, le danze e le bellissime maschere cerimoniali africane in uno spettacolo unico. Prevendite su Ticket One, info eventimusicpool.it.
Se hai un'attività, per Natale fai sapere che ci sei con una bella campagna pubblicitaria su Controradio.
Lo staff di Controradio Cross Media è a disposizione per preparare insieme a te un piano di comunicazione personalizzato, con prezzi in sintonia con il periodo.
Il Natale è vicino, non aspettare Babbo Natale per far sapere che ci sei.
L'amore, la violenza, la follia. A teatro per riflettere sulla difficile relazione uomo-donna. Una mini rassegna al Teatro Nuovo Sentiero, Via delle Panche 36 a Firenze, a cura dell'associazione Impariamo a dire noi, in collaborazione con il CCN Dalmazia. Martedì 25 alle 16 in Piazza Dalmazia, interventi, musica, danze e sketch teatrali per celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Alle 21 Oscillazioni di Vitaliano Trevisan con Neri Pollastri, uno spettacolo sul femminicidio, riflessioni a cura del comitato Impariamo a dire noi. Info teatronuovosentiero.com.
In All'alba perderò vi racconterò le gesta dei fuoriclasse della sconfitta, di uomini che hanno perso ma l'hanno fatto in un modo unico. Ad esempio, il pilota Taki Noe, considerato il peggior pilota di Formula 1 di tutti i tempi, l'unico ad aver tamponato la safety car durante un Gran Premio. E quando i giudici gli chiesero: "Oh, ma che fai?", lui rispose semplicemente: "Scusate, ero distratto".
Andrea Muzzi in All'alba perderò, le gesta dei fuori classe della sconfitta. Sabato 3, domenica 4 gennaio alle 21.30 al Teatro Puccini di Firenze. Info teatropuccini.it.
Contro Radio.
Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio è sempre a portata di mano.
Bella Contro Radio.
Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio, Contro Radio, Contro
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.
Alle 8.39 minuti torniamo negli studi di Controradio, nella nostra newsline. Siamo anche sui nostri canali crossmediali, visibili dunque su Controradio TV, speciale dedicato al PD che vorrei. Lo abbiamo voluto intitolare così, ma in realtà è il PD che vorremmo e che vorrebbe il segretario regionale proprio del Partito Democratico in Toscana, Emiliano Fossi, qui con me, Raffaele Palumbo. Ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, ben trovato.
Allora, partiamo subito dal contesto in evoluzione. soluzione è importante per dare slancio poi a quelle che saranno le politiche 2027, non solo regionali aperte in Campania, Puglia e Veneto, al di là degli equilibri e delle conferme o possibili insomma novità fossi il dato dell'astensionismo, facciamo una media del 32% tra le tre regioni, ma insomma tra il 29 e il 33,8% conferma questa problematica, un fenomeno da cui si deve ripartire. Anche in Toscana il dato dell'astensionismo storico, al di là dei voti che ha preso il Partito Democratico o la coalizione di Campolargo, vi deve porre davvero questa come priorità.
Sì, diciamo che naturalmente le forze politiche in prima battuta analizzano sempre il risultato elettorale, quindi c'è la soddisfazione o l'insoddisfazione sulla base di quello che ciascuna forza ottiene. Chiaramente, per esempio, abbiamo avuto una bella soddisfazione in Toscana con il risultato della coalizione e il 35% quasi del PD, così come credo saremo soddisfatti da quello che possiamo immaginare dell'esito anche di queste regionali, perché penso che alla fine il bilancio sarà positivo per il PD e per il campo progressista. Però non c'è dubbio che per una forza politica che crede nella democrazia e nei processi democratici, e quindi in particolar modo una forza politica di sinistra, constatare appunto il rafforzarsi dell'astensionismo e della disaffezione al voto è un elemento che deve preoccupare e deve porre come elemento prioritario. Io penso che il vero tema è appunto come mai le persone non votano. Spesso e volentieri è vero quello che ci diciamo spesso, anche gli addetti ai lavori sottolineano, cioè che sono spesso e volentieri persone di sinistra o che hanno votato a sinistra, potenzialmente elettori e elettrici della sinistra e del centro-sinistra, ad allontanarsi dal voto. Penso che perché questo sia da trovare nelle motivazioni che per tanto troppo tempo la sinistra è apparsa lontana dai problemi, dalle stanze vere delle persone. Perché io devo venire a votarti, e ancor più perché io devo magari iscrivermi a un partito di sinistra se non me lo sento vicino alle mie istanze, ai miei problemi, ai miei bisogni, alle mie necessità? Questa è la grande battaglia, e è quello che abbiamo provato a dire anche in queste regionali in Toscana. Naturalmente questo è un processo di lunga lena, e abbiamo detto anche in questi giorni, dicendo che noi abbiamo provato proprio in questo passaggio delle regionali come PD in particolar modo a governare il cambiamento piuttosto che amministrare l'esistente nelle varie scelte che abbiamo fatto, sia quelle programmatiche sia quelle diciamo anche nella scelta dei gruppi dirigenti e delle persone che devono rappresentare il centro-sinistra.
Anche in Toscana il tema sembra essersi posto però nei termini, e l'astensionismo in questo senso ci dà ragione, di distanza tra la politica e le persone, anche in nome di equilibri interni al PD, anche in nome di equilibri per la costruzione del campo largo. Si è parlata di scarsa mobilitazione dei cittadini al voto e di non aver tenuto conto dei risultati dei territori, diciamo così. Si parla di malumori trasversali da Siena al Mugello, da Livorno naturalmente a Prato. Lei viene accusato di posizioni verticistiche in qualche modo per quello che riguarda la gestione del post-voto, l'esclusione di alcuni territori, il morto è sulla barra, la questione di Prato è nota, ci sarà Montepulciano il prossimo fine settimana, ma ci sarà anche i pratesi che si riuniscono dicendo quella cosa che pesa, anche perché a Prato si andrà a votare alle prossime amministrative di primavera, delle elezioni un po' delicate in qualche modo, no?
Questa cosa me la quello viene. Che anche con Raffaele e con il nostro pubblico analizziamo in queste su queste frequenze negli approfondimenti politici è: ma come, le preferenze non hanno dato un risultato in termini di decisionale di rappresentanza nei luoghi deputati? La giunta è stato il caso, ma naturalmente insomma Biffoni per la rappresentazione di Prato, Barnini per quanto riguarda Empoli. Cosa diciamo rispetto a questo? C'è da detonare diciamo una polemica che sicuramente bene non fa a un percorso di riallacciamento dei rapporti con l'elettorato e con insomma il territorio.
Ma diciamo quello che abbiamo detto in questi mesi, in queste settimane, anche in questi giorni, in queste ore, cioè che noi naturalmente rispettiamo, stiamo attenti alle istanze, ai bisogni, alle sottolineature di tutti i territori. Abbiamo provato a fare insieme al presidente Gianni una rappresentanza intanto del Consiglio regionale, perché i territori sono tutti coperti, e della giunta la più adeguata possibile, naturalmente a una rappresentanza territoriale che non poteva essere onnicomprensiva, perché banalmente i posti in giunta non sono sufficienti per coprire tutti i territori, se poi prendiamo la coalizione, per esempio rappresentanti dell'area pratese ci sono c'è l'assessora alla cultura che è di provenienza pratese, ma anche della componente di giunta PD, Monia Monni, che non è proprio di nascita e di origine pratese, risiede a Prato, però capisco il tema che il partito pratese pone, quindi non ci sfugge, e quell'elemento di rappresentanza c'è e comunque ci sarà anche all'interno del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale è un luogo fondamentale dove si fanno dove si legifera di fatto. Matteo Biffone avrà un ruolo centrale all'interno della più importante commissione in Consiglio regionale, però oltre questo io credo ci sia un altro ragionamento, che è quello che proviamo a fare con pazienza e perseveranza da anni, cioè da almeno 2 anni, da quando c'è questo nuovo corso del Partito Democratico a livello nazionale e a livello regionale, e da mesi, in particolar modo in questi mesi delle elezioni stesse. Cioè noi dobbiamo avere massimo rispetto per questi ragionamenti, lo dicevo prima, e per queste istanze, e non mi sfuggono e ce ne prendiamo carico, però al tempo stesso dobbiamo evitare di rischiare di essere rappresentati come dei marziani. Cioè la politica certo che è la rappresentanza e i luoghi dove si decide e anche i ruoli, fondamentale, ma ai cittadini e alle cittadine interessa più questo ragionamento o interessa occuparsi dei problemi, dei bisogni delle persone e dei territori realisticamente? E allora, siccome c'è un problema, per esempio, a livello generale, di disuguaglianza crescente, di diritti negati, di tutele negate, anche nella nostra Toscana, non per responsabilità di chi governa, ma perché il crocevia temporale ci impone questa necessità, noi dobbiamo finire per parlare in maniera autoreferenziale come PD di quella roba lì che rischia di farci apparire come dei marziani, appunto, che parlano soltanto di posti. Non è questo naturalmente, ma il rischio di apparire solo quello c'è, oppure dobbiamo porre al centro il tema, appunto, dei bisogni, delle istanze, dei diritti, delle tutele, delle battaglie che stiamo facendo e che faremo. Noi siamo la Toscana che nell'ultimo anno ha fatto la legge sul fine vita, che, come dire, andando oltre quello dovrebbe fare il Parlamento sulla decisione della Corte Costituzionale a sentenza del 2019. Siamo la regione che ha fatto la legge sul turismo per contrastare il fenomeno dell'overtourism. Siamo la regione che ha fatto la legge su consorzi pubblici industriali. Cioè noi dobbiamo parlare di questa roba qui, perché altrimenti ha voglia la disaffezione, ha voglia il disinteresse, ha voglia la lontananza dal voto. Non la recuperiamo mai se finiamo per apparire solo come quelli che legittimamente richiedono una rappresentanza territoriale, ma che non può essere solo quello. La sinistra non può essere solo quello.
Fossi, lei dirà questo anche oggi alla riunione a 4 insieme a Furfaro, Biagioli, che insomma su questi
Biagioni
che su questi temi
Biagioli Alessio,
esatto, l'ex sindaco di Calenzano che salutiamo, e insomma con lo stesso Biffoni. Cioè sarà questo il senso della partecipazione, del confronto di oggi, così come in qualche modo sta rispondendo anche ai cosiddetti autoconvocati che stasera si vedranno a Prato, tornando a chiedere un congresso prima di Natale?
Ma allora, diciamo che il mio ruolo è quello di segretario, il segretario di tutte e tutti all'interno del partito, che prova a tenere insieme questi due aspetti, cioè l'aspetto dell'attenzione ai territori, le legittime rivendicazioni, ma al tempo stesso il tema della politica, cioè il punto centrale focale della politica, di una politica di un partito come il nostro, che è quello che provavo a sottolineare prima, cioè essere vicini, davvero prossimi alle persone, al loro bisogno, alle loro istanze, ai loro desideri. Quindi è questo. Naturalmente nell'incontro, nella chiacchierata che faremo oggi, è l'inizio di un confronto, il continuo di un confronto, ma diciamo proviamo ad andare un pochino più in profondità, che ha a che fare certo appunto con le scelte che riguardano e riguarderanno il partito territoriale, quindi il tema del congresso, come alcune realtà appunto dell'area pratese ci sottopongono, per provare a scegliere insieme la via migliore, la via maestra, e poi al tempo stesso anche iniziare a confrontarci, visto, come diceva Palumbo poco fa, tra breve avremo un appuntamento fondamentale, perché ora abbiamo da poco superato le elezioni regionali con soddisfazione, però il prossimo obiettivo, il prossimo step fondamentale è quello delle elezioni amministrative comunali della prossima primavera e estate, che attraverseranno tanti comuni importanti, da Pistoia, Arezzo, Viareggio, Sesto Fiorentino e per l'appunto Prato, che noi avevamo riconquistato l'estate passata, un anno fa, con una bella vittoria al primo turno, e che vogliamo tornare a conquistare nelle elezioni del prossimo anno. E quindi ci confrontiamo con alcune figure che hanno un ruolo fondamentale in quella comunità. Il parlamentare di riferimento, esponente di primo piano diciamo del Partito Nazionale, l'ex sindaco, figura assolutamente centrale e consigliere regionale ultravotato, e poi il segretario, l'autorevole segretario del Partito Territoriale, Marco Biagioni.
Senta, naturalmente lei prima ha detto una cosa interessante, dice, ma qui invece di parlare dei meccanismi interni al partito, che è una cosa che riguarda noi e basta, cose tutte interne, parliamo dei problemi reali che non mancano, anzi in questo momento abbondano, sono trasversali e seguono un po' il vento della storia, a prescindere dalla Toscana o dalla stessa Italia o dalla stessa Europa. Però ci sono dei meccanismi che in qualche modo si riverberano. Il listino bloccato è stato un errore politico, sì o no?
No.
Ma non avere un consigliere nella piana però non è simpatico?
Allora, il listino bloccato intanto è una scelta che ti permette la legge elettorale, certo, tra l'altro proposta e votata dal Partito Democratico. Quindi la cosa, no, ma questo lo dico perché io parlo abbastanza chiaramente e senza tanti infingimenti. Mi sembra come dire curiosa la polemica che viene spesso e volentieri anche dalle fila del mio partito rispetto all'opzione che la legge ti dà. Mi sembra curiosa perché appunto quella legge l'abbiamo fatta noi illo tempore e l'abbiamo proposta e votata anche noi con iniziativa precipua nostra. Quindi questa cosa mi sorprende. È una scelta che il partito può fare o non può fare. Noi abbiamo deciso di farla perché credevamo che fosse importante in questo crocevia temporale utilizzare anche il listino bloccato. Ora il listino bloccato sembra la madre o il padre di tutti i problemi. Anche la fame nel mondo è colpa del listino bloccato. Non è così. Il punto vero del perché il Partito Democratico ha avuto una deficienza di rappresentanza talvolta territoriale non è afferibile al listino bloccato. Anche il tema della piana non è quello il punto. Il problema qual è? È la stessa motivazione e la scelta che tutti noi, io per primo e che rivendico e che rifarei non 100, 1000 volte, abbiamo fatto coscientemente nel partito, sia a livello nazionale sia a livello regionale. A livello regionale votandola e condividendola nei luoghi del partito, cioè in direzione regionale e segreteria regionale. Cioè, noi abbiamo deciso questa volta di non affidarci solo all'aritmetica, all'algebra, al calcolo matematico, e cioè di dire quali sono le forze politiche e mettendole insieme ci garantiscono la vittoria. Probabilmente se avessimo fatto questo ragionamento ci sarebbe bastata l'alleanza che era quella che governava la regione toscana fino all'altro giorno, cioè il PD più Italia Viva e poco altro. Invece abbiamo deciso di allargare l'alleanza, di fare il campo progressista e di includere forze politiche fondamentali e strategiche da un punto di vista politico più che algebrico, e cioè AVS e i 5 Stelle. Era chiaro che quando te andavi a fare quella scelta e allargavi, la forza che ha promosso questa scelta era quella che avrebbe subito le conseguenze di minor rappresentanza, cioè noi pagavamo dazio e pegno in termini di rappresentanza. Passavamo da 22 consiglieri ai 15-16 immaginavamo, e il risultato è stato quello, così come la rappresentanza minore in giunta del PD era questa, perché prima avevamo quasi un monocolore PD. Quindi il punto vero è quello,
un campo ma quella genera questa ma dinamica
è certo, ma quella scelta la rivendichiamo perché quella ha un valore politico, e noi sapevamo che questo serviva a innovare la politica in Toscana, perché oggi noi torniamo a parlare perché il PD è cambiato e perché le forze politiche alleate del PD sono altre. Torniamo a parlare dei problemi che interessano direttamente le persone. Parliamo con forza e con determinazione, per esempio, della ripubblicizzazione del servizio idrico, cosa che rivendichiamo e che il sottoscritto e il Partito Democratico ha avviato dicendo prima di tutto no alla finanziarizzazione dei servizi pubblici locali, dicendo no alla quotazione in borsa della multiutility. L'abbiamo detta noi, l'ha detto il PD Toscana, questo PD Toscana, e poi di conseguenza è successo. Abbiamo detto che l'acqua andava ripubblicizzata andando in discontinuità rispetto alle posizioni che storicamente abbiamo avuto, e su questo ci siamo, come dire, portati dietro insieme tutto il partito e l'amministratore e l'amministratrice. L'IT ha deciso una cosa importante nei giorni scorsi. Quindi questa roba è importante, l'alleanza, anche per questo. E poi è importante a livello nazionale. Io credo, e lo vedremo anche nelle elezioni che ci sono in queste ore, che la costruzione in tutte le regioni del campo progressista è una scelta strategicamente, politicamente giusta, e che forse ci porterà a essere competitivi nuovamente alle elezioni politiche del 27.
Abbiamo 5 minuti per le ultime domande.
5 minuti e basta.
Parlo troppo. Ma,
però ha recuperato Fossi un accaloramento che da un punto di vista di partecipazione e condivisione, no, con il pubblico, insomma, anima il dibattito. C'è bisogno di una piazza di confronto, di più piazze
così,
di confronto, però c'è stato un po' di silenzio che le è stato rimproverato in queste settimane. Il segretario non rispondeva alle richieste non ha fatto melina, lo
rispondo,
ribadisce
sempre a tutti io, però naturalmente ci sono dei momenti in cui uno deve stare un pochino più silente e lavorare un pochino più in maniera certosina dietro le fila, e dei momenti in cui poi uno
ne ha dovuto ingoiare tante per stare sul punto.
Fa parte del ruolo, non mi lamento.
Però
è una cosa bellissima.
Si va verso la direzione, questa direzione è stata convocata. Primo punto dell'agenda.
Faremo una valutazione post voto delle elezioni e quindi delle scelte fatte, perché poi appunto ci dobbiamo ritrovare ancora da quando c'è stato il voto. Quindi faremo la classica analisi del post voto e poi lancerò le linee guida per la nuova segreteria regionale del PD, perché si apre una fase nuova, la fase 2, perché noi avevamo in mente fin dall'inizio che la nostra grande corsa era verso le regionali e quindi la costruzione del campo progressista c'era nella piattaforma congressuale che mi ha eletto nel 2023.
Il cantiere che doveva partire,
esatto,
dalla Toscana.
Quindi il fatto che siamo arrivati alle elezioni regionali, le cose sono andate positivamente e con tutte giustamente le scorie da assorbire, sulle quali è giusto confrontarsi, però poi ora si apre una fase nuova, che è quella appunto che guarda in prospettiva futura e che parte proprio da questa base solida che abbiamo costruito in questi anni. Quindi c'è bisogno anche di un gruppo dirigente rinnovato e per questo proporrò una nuova segreteria.
Interessante se vedere questa nuova segreteria, cioè sembra di osservare in questi due anni ad un ragionamento politico legittimissimo che abbiamo visto in tanti partiti laburisti europei, come a dire il PD è storicamente un partito che ha due anime, per intenderci, anche con che hanno anche generato delle scissioni, altri sono movimenti. L'unitarietà non funziona, per cui a questo punto abbiamo vinto noi, si serve ai ranghi, si fa come si dice noi. Il tema della ripubblicizzazione del servizio idrico è emblematico da questo punto di vista, che si smentisce il lavoro di sindaci numerosi da questo punto di vista. Si fa il campo largo, cioè si vince con la Meloni e si governa noi il partito. Questo è un ragionamento politico legittimissimo, però che crea anche tanti mali umori in un partito che non è abituato ad una cosa del genere, che forse mai lo fa funzionare questo partito, voglio dire, ecco, non è una rimessa in discussione, è semplicemente un capire un punto di vista su questo aspetto. Cioè noi probabilmente avremo una segreteria molto serrata da questo punto di vista, molto di persone molto vicine alla vostra impostazione. Non immagino una pluralità nella nuova segreteria.
Ma allora, diciamo, io do una lettura un pochino con una sfumatura di un altro tipo, cioè io penso che noi in questi anni abbiamo gestito il partito in maniera unitaria, è stata una delle chiavi, anzi la principale chiave di lettura, provando però come dire, a far sì che la ricerca dell'unità non fosse un limite e impedisse al partito di andare avanti. La fatica positiva è stata costruire sulla piattaforma congressuale che mi ha eletto la sintesi, quindi devo dire che per esempio sul tema dell'evoluzione rispetto al tema dei servizi pubblici che citavamo poco fa, c'è stato un partito e ci è arrivato in maniera unitaria attraverso una discussione, un confronto, e quindi non sempre facilissimo, però ci siamo arrivati e quindi le scelte le abbiamo fatte in quel modo lì. Rivendico il fatto che noi abbiamo scelto per candidati a sindaca l'anno passato figure senza stare a guardare se questi avevano votato per Schlein, Bonaccini o chi altro, Fossi o Mercanti eccetera, certo. Anzi abbiamo detto si candidano le figure migliori, quelle più competitive, e così abbiamo fatto in questo passato, cioè lo faremo. Il punto è un altro, secondo me, più che l'elemento delle aree politiche, che io penso in Toscana per tanti aspetti abbiamo quasi superato già in questi mesi, e che io credo nei prossimi dovremo in qualche modo anche caratterizzarci come un elemento di diversità in Toscana. Noi siamo più evoluti rispetto ad altre realtà da questo punto di vista, e credo che questo sia un elemento su cui basare molte delle nostre riflessioni nei tempi che ci aspettano. Però io penso sia un altro il punto al quale non eravamo abituati, e cioè la centralità della politica e il ruolo centrale del partito nella politica. Io rivendico il ruolo centrale del partito e dei partiti nella politica, e cioè il partito non è soltanto il portatore d'acqua, il partito è un soggetto centrale, è un soggetto centrale nella politica stessa, quindi primato della politica, primato dei partiti, primato del partito nella politica. Quando hanno eletto me sapevano che questa è la mia lettura, e finché io ci sono questo è il mio modo di fare politica: primato della politica, primato del partito nella politica, cioè raccordo con le varie articolazioni, gli amministratori eccetera, ma il partito fa il partito.
In tutto questo si è parlato di una pluralità di correnti che si sono create a dismisura, e questa pluralità forse deve trovare una sintesi nel concetto che lei ci diceva, Fossi, e che porterà anche, verrà ribadito nell'appuntamento di questo fine settimana a Montepulciano per il cosiddetto nuovo correntone.
Sì, io credo che sia, come dire, la testimonianza che il PD è un partito vivo che discute, sia l'iniziativa di questi giorni pratesi, cioè, che veniva detto, sia l'importante appuntamento di Montepulciano, al quale anch'io andrò, come andrà Elly Schlein, però poi io, diciamo, in Toscana rivendico questo elemento nostro di diversità, cioè il fatto che noi possiamo anche concepire un'idea di partito che non dico va al di là delle aree politiche, ma che si basa molto su un elemento nostro, molto autonomo e molto caratteristico. Insomma, noi siamo una cosa diversa per tanti aspetti.
Quindi, Raffaele, ha annunciato in qualche modo la fase 2 del lavoro, un cantiere che evolve in questa declinazione che porterà alla direzione del 6 dicembre con appunto le riflessioni, le sintesi e la nuova segreteria che verrà annunciata. Avremo tempo e modo di seguire, analizzare e condividere con il nostro pubblico, ma sono le 9 passate da un minuto. Grazie al segretario del PD Toscano Fossi per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie Emiliano Fossi, buona giornata a lei.
Altrettanto.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Festival dell'Olio di Fiesole, un fine settimana dedicato al prodotto simbolo del territorio fiesolano con degustazioni, incontri, esposizioni e laboratori per adulti e bambini. Olio come alimento, paesaggio e cultura, un evento da non perdere che unisce produttori, famiglie, cittadini e visitatori. Festival dell'Olio di Fiesole, sabato 29 novembre, Sala del Basolato, domenica 30, Sala Costantini, Piazza del Mercato, Foyer del Teatro e Area Archeologica. Info, distrettobiologicofiesole.it.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Lunedì 24 e martedì 25 alle 20:30 al Teatro Goldoni di Firenze, La lunga vita di Marianna Aucria di Dacia Maraini, con Antonio Fazzini, Miriam Bardini, Alessandro Riccio, Carlina Torta al sax, Susanna Crociani. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com.
Controradio.
Yeah.
Ritmo giusto per sostenere Mondeggio alla prova del futuro. 9:05. Cambiamo argomento, andiamo a Mondeggi Bene Comune, perché si sta preparando per partecipare al bando di coprogettazione per l'assegnazione della tenuta, uno snodo fondamentale di prospettive e concretezza. Salutiamo Martina Martignoni, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno.
Martina, riavvolgiamo sempre un po' il filo, perché il nostro pubblico segue Mondeggi Bene Comune, ma veniamo da un percorso che culminerà poi in una partecipazione importante, progettuale. Vogliamo ricordare cosa vuol dire questo bando di coprogettazione per il futuro di Mondeggi?
Sì, certo. Allora, in questo momento si sta per chiudere, siamo a pochi giorni dalla chiusura dell'avviso di coprogettazione per l'assegnazione dei casolari, non dei terreni. I terreni verranno assegnati tramite un altro bando, dei casolari che avranno delle funzioni variegate che hanno a che fare con diciamo il sociale, ma il sociale collegato con l'agricolo. Quindi siamo vicini a questa scadenza e chiaramente Mondeggi sta preparando il suo progetto, che più volte ha presentato pubblicamente in diverse occasioni, e che sta costruendo insieme a un numero ampio di cooperative sociali e associazioni del territorio. In questi ultimi giorni, appunto, come dire, stiamo un po' arrivando, ecco, a un punto, a un culmine, a un momento di passaggio, se non altro, molto importante per l'esperienza di Mondeggi Bene Comune, che dura da 11 anni, viene da 11 anni di occupazione, e che chiaramente questo momento rappresenta un passaggio importante, perché prima di tutto siamo convinti che senza l'esperienza, appunto, di Mondeggi Bene Comune difficilmente sarebbe stato possibile immaginare per quello spazio, per lo spazio di Mondeggi, per questo spazio, una vocazione non soltanto agricola ma anche sociale. Questo è stato possibile per il tipo di attività che Mondeggi Bene Comune ha intrapreso con grandissimo sforzo di coordinamento tra moltissime persone diverse, tramite l'autogestione e il legame con il territorio, che sono state le chiavi di un lavoro che ha posto la vita agricola contadina al centro non soltanto di una rigenerazione ecologica, ma anche della ricostruzione proprio di un tessuto sociale in via un po' di disgregazione, possiamo,
ecco,
dire, nelle nostre
proprio campagne. Per questo voi ribadite città metropolitana, e la sindaca Funaro, anche presidente della città metropolitana, decidano da che parte stare.
Sì, questo perché chiaramente quando si parla di bandi, di avvisi, ora in questo caso appunto è una coprogettazione, quindi è anche uno strumento innovativo, perché appunto non è un classico bando in cui si assegna a un vincitore qualche cosa, ma si selezionano una serie di attori che sono ritenuti idonei, che presentano dei progetti interessanti, per sedersi insieme al tavolo e assieme progettare il futuro. Noi questo l'abbiamo già iniziato a fare, diciamo, fuori dalle porte della città metropolitana, quindi in auto-organizzazione con le realtà che si sono associate a noi e che condividono con noi l'importanza appunto della partecipazione attiva, dell'organizzazione orizzontale, del forte radicamento sul territorio, ma siamo pronti appunto a collaborare con altre realtà che si potranno affacciare, ma che condividano queste questi principi. Con tutte queste realtà siamo pronti a gestire tutta la tenuta di Mondeggi. Non siamo invece disposti a condividere la gestione con realtà che sono prive di reali legami con il territorio, che sono erogatrici di servizi in modo impersonale, in modo guidato da logiche primariamente economiche. E appunto, se vogliamo che il futuro di Mondeggi sia caratterizzato dal radicamento sul territorio, da e anche un'organicità delle attività che ci saranno all'interno di Mondeggi, che saranno moltissime, questo dipende non soltanto da noi, dalla nostra progettazione, ma anche appunto dalle scelte che città metropolitana potrà fare. Ecco, su questo vogliamo tenere il punto molto fermo.
È chiaro, e allora su questo punto noi ci fermiamo e poi ci riaggiorneremo. Grazie a Martina Martignoni per Mondeggi Bene Comune.
Grazie a voi, buongiorno.
You don't wanna see.
Solo su Controradio possiamo arrivare con i Casibian a parlare di metafisica, e lo facciamo però anche con il direttore dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Jonathan Salina. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
E allora, Salina, a partire dal libro di Massimo Cacciari, parliamo di metafisica concreta, promuovete un dibattito che si terrà oggi pomeriggio alle 15, un'iniziativa del Centro di Ricerca sulla Filosofia Italiana. Che percorso, che approccio, che taglio date a questo incontro pubblico a ingresso libero, lo ricordiamo?
Sì,
Questa iniziativa si inserisce all'interno di una serie di iniziative che a partire dall'inizio dell'anno scorso abbiamo messo in atto all'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento e nella fattispecie in questa struttura della quale io mi occupo, cioè il Centro di Ricerca sulla Filosofia Italiana, che è prevede un confronto e un dialogo con alcuni dei più importanti protagonisti della contemporanea filosofia italiana nella fattispecie. È un allargamento anche di interessi del tradizionale ambito disciplinare, cioè appunto il Rinascimento, dello storico istituto. E l'ospite di oggi è Massimo Cacciari, che faremo dialogare con altri esponenti del pensiero italiano contemporaneo, nella fattispecie, a parte me, che svolgerà una funzione di moderatore, anche Mauro Visentin, un altro importante filosofo italiano.
Metafisica, ecco la parola davanti alla quale ognuno più o meno si affretta a fuggire, come davanti a un appestato. Citiamo Hegel e lo ha fatto lo stesso Cacciari. Ecco, di fronte a questo, come si può invece attirare il pubblico in profondità in una riflessione che parta proprio dalla metafisica?
Beh, la stessa prospettiva di Cacciari è una prospettiva che non si propone di rigettare qualsiasi compromesso con la contemporaneità. Ma infatti in Metafisica Concreta, che è questo volume che oggi discutiamo, un volume pubblicato da Adelphi nel 2023, la prospettiva cacciariana è proprio quella di teorizzare una metafisica che non sia astratta, che non sia scollegata dalle cose di questo mondo, ma che anzi possa dialogare con alcune istanze della cultura contemporanea, compresa la scienza. Chiaramente questa prospettiva non è universalmente condivisa. L'altro interlocutore che presentiamo oggi, ad esempio Mauro Visentin, ha una concezione ben diversa della filosofia come un'attività che si rivolga alla nozione di verità, quindi molto più autoreferenziale e molto meno relata alle altre discipline del mondo. Ma al di là della varietà di approcci, il nostro intento è proprio questo: presentare in maniera divulgativa ma anche rigorosa alcuni aspetti del pensiero contemporaneo.
Ecco perché diventa davvero un'occasione preziosa, e allora la ricordiamo: alle 15 presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Metafisica Concreta, presentazione del libro di Massimo Cacciari. Sarà presente naturalmente l'autore in dialogo con gli ospiti che ci ha appena citato, il direttore dell'Istituto Jonathan Salina, che salutiamo. Grazie e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. How long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are strong. Than moonshine. You're gonna go, I know.
Buongiorno Controradio, buongiorno, un appello all'istituto ITI di Pistoia, Fermi Fedi, ragazzi in sciopero per riscaldamento spento ormai da giorni, stamani c'era 13 gradi, non si sa come fare a parlare con qualcuno perché questa è una cosa gravissima, c'è ragazzi in sciopero e non so come andrà, ma non si può arrivare tutti gli inverni con queste storie qui, un istituto tecnico industriale che forma periti senza riscaldamento, ragazzi, mamma mia.
Grazie al nostro ascoltatore che ci ha mandato questo messaggio, appello ma anche denuncia, come avete sentito, al 342 81 04 111 che abbiamo condiviso e prendiamo naturalmente in carico. C'è invece un altro ascoltatore che ci ha scritto che hanno occupato di nuovo il liceo Michelangelo a Firenze stamani contro gli accorpamenti, documentati anche questa volta, ci chiede. Assolutamente, intanto grazie per la segnalazione, ci stiamo subito attivando per andare appunto a seguire la mobilitazione degli studenti e non solo. E poi ci arriva un altro messaggio in prospettiva, che è il 16° flash mob Urlo per Gaza, convocato dal collettivo ex GKN, 26 novembre, 19:30, Teatro dell'Affratellamento in via Orsini 73 a Firenze. E invece vi diamo anche conto di quello che sarà il prossimo appuntamento dopo il GR di Popolare Network sulle nostre frequenze alle 9:35, il consueto appuntamento settimanale del lunedì tra le righe con il gabinetto Vessier, e subito dopo anche su Controradio TV speciale MOM, museo oltre il museo, itinerario teorico e progettuale dove architettura e arte ridefiniscono lo spazio museale attraverso la reinterpretazione della memoria. Ne parlerà Raffaele Palumbo con degli ospiti che ci raggiungono in studio, responsabile scientifico del gruppo di ricerca DIDA e un esponente dell'Accademia delle Arti di Firenze e coordinatore di ABAFI. Tutto questo, dicevamo, dopo il GR di Popolare Network. Voi rimanete aggiornati anche sui nostri canali crossmediali rispetto alle tematiche che vi abbiamo segnalato, potete condividere i podcast delle interviste integrali che vi abbiamo proposto. Ci diamo poi appuntamento per la cronaca in diretta alle 12:45 dalla redazione di Controradio. L'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
trasmissione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Sotto il sole dei serpenti e le antenne di Radio Mogadiscio, i tamburi dei deserti, il pericolo, l'estasi, un derviscio, le tue labbra, inshallah, in camion tra la sorte e una scommessa, trafficanti di miraggi, una canzone ci scoppiava nella testa. Crisi mistiche, sesso e sacrificio, di sciamani nei tuoi viaggi, delle orchestre di Radio Mogadiscio, l'ayahuasca, l'aldilà, amarti come si ama l'incoscienza, danzavamo sui tramonti, la libertà che ci scoppiava nella testa. Yeah.